Si sente? Buongiorno a tutti e buon Natale. È bello essere qui ancora questa mattina per festeggiare questo evento così particolare. E quello che vorrei fare questa mattina è invitarvi a riflettere. A riflettere. Siamo in un periodo di feste. Il Natale con la sua atmosfera particolare, e questo periodo sembra che ci renda più tutti più affettuosi in un certo senso, no? Più ben disposti verso il prossimo, almeno la maggior parte delle persone. Si sorride tutti, si fanno gli auguri a tutti, si fanno gli auguri anche agli sconosciuti, a coloro che non conosciamo. E in questo periodo cerchiamo di stare insieme, di cercarsi, di raggiungere altre persone, di stare insieme, di passare questo tempo insieme. Anch'io sabato ero insieme a tante persone, ma proprio tante, in autostrada, mentre scendevo da Milano. Ho impiegato 10 ore da Milano per arrivare qui a Roma, quando in genere ce ne vogliono al massimo 7. Ed eravamo veramente tanti. Ecco, le persone si spostano, affrontano anche dei viaggi lunghi, impegnativi, per raggiungere le famiglie, i propri cari, per passare questo periodo insieme. Il Natale ci occupa anche la mente, vero? Ci dà un bel po' da fare. La classica domanda: che cosa fai quest'anno per Natale? Ci dobbiamo organizzare prima, pensare a dove andare, cosa fare. Cosa portare? La cena del 24, no? Io porto questo, tu fai quell'altro, ci organizziamo per cucinare, poi i regali, quanto ci danno da fare i regali? A chi regaliamo cosa quest'anno? Mamma, a lui quella cosa gliel'ho già fatta, gliel'ho già regalata, oppure non si sa cosa regalare a una certa persona, sembra non abbia interessi, e tutte queste cose occupano la nostra mente, no? E siamo così indaffarati per cercare di passare questi giorni nel modo più sereno, più gioioso, più tranquillo, più appagante forse anche, no? Possibile. Io però mi domando quanti di noi riflettono sul significato del Natale. Cene, pranzi, regali, riunioni familiari, ma Gesù? Gesù che posto occupa in tutto questo, nei nostri pensieri? In questo periodo, perché sarebbe lui il festeggiato, no? Oggi possiamo così dire, sappiamo che molto probabilmente non è nato il 25 dicembre, però oggi il mondo cristiano è questo che festeggia il compleanno di Gesù. E quanti però si ricordano effettivamente di Gesù? Forse qualcuno ancora lo fa, come noi questa mattina, ma poi usciti dalla chiesa, da questa sala, portiamo con noi queste riflessioni, questo ricordo, ce le portiamo a casa? Domenica prossima ci sarà la fine dell'anno, sarà la fine dell'anno, sarà l'ultimo giorno, e anche qui, anche per questo evento, la musica non cambia molto, no? Che cosa fai, dove vai? Ci organizziamo anche per il cenone, lo vogliamo passare con qualcuno, facciamo la spesa, eccetera, eccetera. Abbiamo appena detto che ci sarà anche qui un tempo per stare insieme, per salutare il nuovo anno. E forse per il nuovo anno si riflette di più, no? Pensiamo a cosa succederà l'anno prossimo, e magari tanti sono contenti di liberarsi dell'anno vecchio, di questo 2017. Spesso si sente dire, no, non vedo l'ora che finisca questo anno. Come se il cambiare l'ultimo numerino della data sul calendario, in questo caso dal 7 all'8, dal 2017 al 2018, ci aprisse dei nuovi orizzonti, no? Che questa cosa, magari iniziare un nuovo anno, ci desse chissà quali opportunità, no? Per cambiare la nostra vita. Finiranno tutti i problemi, vero? Non è così, sappiamo che non è così. La verità è che siamo sempre indaffarati nelle faccende di questa vita e non riflettiamo più sulle cose importanti, sulle cose veramente importanti. Oggi festeggiamo la nascita di Gesù, del Salvatore. Fermiamoci un attimo a riflettere. E per farlo questa mattina andremo a leggere un brano dalla parola di Dio, un brano scritto circa 2700 anni fa dal profeta Isaia. Quindi questa mattina andremo a vedere dalla parola di Dio nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53. I primi 8 versi. Il profeta Isaia in questo brano profetizza, appunto, essendo profeta, riguardo la venuta di Gesù Cristo su questa terra e ci dice molte cose interessanti. Leggiamolo. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Fino qui. Qui la scrittura abbiamo visto che ci parla di uomini, di persone che non hanno riflettuto. Vero l'ultimo versetto, specialmente il verso 8, ce lo dice chiaramente. Noi questa mattina vogliamo evitare di fare lo stesso errore, piuttosto vogliamo riflettere a fondo sul motivo della venuta del Signore in questo mondo. Il libro del profeta Isaia è stato scritto 700 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Eppure lui qui sta parlando proprio di Gesù, lo abbiamo visto nei dettagli, più avanti capiremo meglio. E qui parla proprio della crocifissione del Signore Gesù. Ma non vogliamo concentrarci questa mattina sull'aspetto profetico di questo libro di Isaia, piuttosto ci concentreremo sul motivo per il quale Gesù è venuto sulla terra, è venuto in questo mondo, l'evento che oggi stiamo festeggiando. Se rileggiamo con attenzione questi versi, vediamo che qui il profeta Isaia non parla solo di Gesù, ma anche degli uomini, no? Degli esseri umani, di noi. E scopriremo che il motivo per il quale Gesù è venuto su questa terra ed è morto in croce siamo proprio noi. Allora, vediamo cosa ci dice di Gesù. Rivediamo un attimo questi versetti. Il verso 3 ci dice che era stato disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato, dice la scrittura, no? Ricordate il momento della crocifissione, il modo in cui Gesù è arrivato alla croce, il disprezzo della folla che assisteva a quello spettacolo così orribile. E i suoi discepoli poi, spariti, lo avevano abbandonato, vero? C'è anche stato chi ha rinnegato di conoscerlo, ricordiamoci di Pietro. Erano scappati tutti. Il dolore che ha patito durante quel tragitto per arrivare al Golgota e poi ancora sulla croce. Nel verso 5 di Gesù ci dice che è stato trafitto, è stato stroncato, è stato castigato. I chiodi che gli hanno trafitto i piedi e le mani, la lancia del soldato che è stata infilata nel suo costato, le gambe rotte, stroncate affinché morisse prima. E il castigo, di questo ne parleremo più avanti, tra un po'. Al verso 7 dice: maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la bocca. Nonostante tutto questo, nonostante tutto quello che stava succedendo, tutto quello che gli stavano facendo, nonostante tutto quello che stava subendo, Gesù non disse, non fece nulla. Avrebbe potuto chiamare una schiera di angeli per salvarlo, che sarebbero venuti in sua difesa e gli avrebbero evitato quel supplizio, ma lui non lo ha fatto. Come l'agnello che viene portato al mattatoio è rimasto muto. Perché? Ora lo scopriremo. Cosa ci dice invece dell'essere umano questo brano che abbiamo letto? Quindi di noi. Al verso 3 dice: noi non ne facemmo stima alcuna di Gesù. Non ne facemmo stima alcuna, non ci importa, non valutammo l'importanza del Figlio di Dio e di quello che stava facendo. Al verso 4 ci dice qualcosa di più personale, ci dice che noi eravamo malati, pieni di dolori. Al verso 5 ci dice che eravamo addirittura trasgressori, operatori di iniquità. Forse riuscite a seguire. Avevamo bisogno di essere guariti. Al verso 6 ci dice che eravamo smarriti come pecore. Ognuno seguiva la propria via. Al verso 8 ci dice che queste persone all'epoca non hanno riflettuto, e questo lo abbiamo già detto, sul fatto che Gesù era stato ucciso a causa dei loro peccati. E credo che proprio il verso 8, l'ultimo, riassume tutto il concetto in questo brano, no? Dove dice: dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo. Gesù è venuto sulla terra, è nato qui come un uomo, come un essere umano tra gli uomini, per un motivo specifico, ovvero per darci speranza, per darci una possibilità di salvezza. Lo abbiamo appena visto, quello che era l'uomo, lo stato dell'uomo, prima che Gesù intervenisse. Abbiamo letto adesso: malato, dolorante, trasgressore, iniquo. Un essere umano trasgressore, che cosa significa? Trasgressore di cosa? Dei comandamenti di Dio, della volontà di Dio, della legge di Dio, del suo creatore. L'uomo ha una malattia mortale che si chiama peccato e per questo non può obbedire ai comandamenti di Dio. Non secondo gli standard che Dio ha stabilito, almeno. Grazie. Non secondo gli standard che Dio stesso ha stabilito. Qui Isaia parla al passato, come se tutto fosse già successo, ma in realtà questo sarebbe successo 700 anni dopo. Ecco perché parliamo di un brano profetico. Ma la descrizione che la scrittura fa dell'essere umano in questo brano calza a pennello per noi oggi, per ogni essere umano. Non è limitata nel tempo questo stato dell'uomo, non è limitato nel tempo dell'epoca, è uno stato nel cui l'uomo si trova, l'uomo di ogni epoca. E in questo stato l'uomo ci si trova inevitabilmente, che questa è una malattia ereditaria che ogni uomo porta con sé dalla nascita. Ed è una malattia dalla quale non possiamo separarci con le nostre forze. L'Apostolo Paolo ha scritto nella sua lettera ai Romani, circa 800 anni più tardi di Isaia, e ha scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. Questo è quello che scrive San Paolo nella sua lettera ai Romani. Quella malattia della quale parla Isaia in questo brano che stiamo analizzando oggi è in ognuno di noi, nessuno escluso. Il problema vero per noi oggi è che il peccato ci impedisce di avere qualsiasi rapporto con il nostro Creatore. Perché Dio è un Dio santo. La Bibbia lo descrive come un Dio tre volte santo. E un Dio tre volte santo non può avere comunione con esseri peccatori, con il peccato quindi. La scrittura è chiara anche su questo punto e possiamo trovare molti brani che parlano di questa verità. Ma guardiamo sempre nel libro di Isaia, molto semplicemente. In questo libro dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, vero, lo abbiamo appena letto. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Non vediamo che è proprio questo che sta succedendo nella nostra società? È sotto i nostri occhi, continuamente. L'essere umano cerca Dio? No! L'essere umano non cerca Dio. L'essere umano non si rivolge al suo creatore per avere consolazione, per cercare delle risposte, per avere delle certezze, per avere risposte, per avere aiuto. Non si rivolge a Dio per avere incoraggiamento, per avere saggezza. Ognuno segue la propria via. Questo è quello che vediamo oggi. La propria via, quella che gli sembra più efficace, quella che gli sembra più giusta e non pensa a Dio. Ed ecco che troviamo, no, nel nostro mondo, chi cerca risposte nelle religioni, chi cerca risposte nelle filosofie, orientali e non, chi cerca risposte in se stesso, credendo di trovare qualcosa, chi invece non si fa proprio domande e va avanti, pensando che tanto un giorno finirà e non ci sarà più niente, perché dopo tutto siamo tutti frutto dell'evoluzione, no? Ci sono quelli che trovano una ragione di vita nella difesa degli animali, no? Nel voler salvare il pianeta, no? Che piano piano stiamo rovinando. E c'è chi addirittura dedica la propria vita a fare del bene al suo prossimo, che non è sbagliato di per sé, ma fatto al di fuori di Dio, non ha alcun valore, ci dice la scrittura. Ognuna di queste cose non va nella direzione di Dio, ognuno segue la propria via, ognuno segue la propria via. Vedete, qui il Signore usa l'analogia delle pecore smarrite, è importante questo, è molto importante, perché se pensiamo bene, che cosa succede alle pecore smarrite? Quando una pecora si smarrisce dal gregge e rimane sola, che cosa succede? In genere muore, perché è sola, indifesa, e finisce per andare in bocca ai predatori, no? I lupi, o gli orsi, o qualsiasi altro animale, perché appunto è sola e non è difesa. Ecco dove portano tutte le vie che l'uomo segue. Quelle vie che l'uomo segue lasciando fuori dalla sua vita a Dio. Queste vie portano alla morte. Infatti l'Apostolo Paolo dice nella sua lettera ai Romani, capitolo 6, verso 23, che il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. Stiamo parlando qui di morte spirituale, ovviamente, no? Di cosa ha bisogno una pecora smarrita? Di cosa ha disperatamente bisogno una pecora smarrita? Di un pastore. Vero. Una pecora smarrita ha bisogno di un pastore che la protegga, di un pastore che le indichi la via, che la porti nell'ovile dove stanno tutte le altre, che vegli su di lei, che la porti a mangiare nei pascoli verdi dove può avere nutrimento, un pastore che la salvi. E la cosa bella è che questa analogia è usata anche da Gesù quando descrive se stesso come quel pastore di cui ogni essere umano ha bisogno. Infatti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, verso 11, capitolo 10 parla proprio della figura di Gesù come pastore, è molto bello, andatelo a leggere, e dice Gesù: io sono il buon pastore, queste sono le sue parole. Io sono il buon pastore che dà la sua vita per le pecore, dà la sua vita per le pecore, ed è questo che Gesù ha fatto. Ecco il motivo per il quale Gesù è venuto qui su questa terra circa 2000 anni fa, perché noi eravamo smarriti e avevamo bisogno di un buon pastore, un pastore che ci salvasse la vita a costo di perdere la sua, ed è quello che Gesù ha fatto. E questa è la riflessione che vorrei invitarvi a fare oggi. E qui vorrei parlarvi di un uomo scusate. Un uomo che ha riflettuto molto sulla vita e sul suo significato, un cantante e attore di successo, successo a livello mondiale, conosciuto in tutti i continenti, si è ammalato, è morto lo scorso anno e non è morto improvvisamente, quindi ha avuto nel corso della sua malattia modo di riflettere parecchio sul significato della vita. E vorrei leggervi una lettera che ha scritto poco prima di morire, nella quale vediamo la conclusione che lui ha tratto da questa sua riflessione, no? Sul significato della vita. Ecco che quello che lui dice in questa lettera. Io sto per morire. So che mancano pochi mesi alla fine della mia esperienza terrena. Cosa faccio? Mi dispero? Entro in depressione? Rifiuto l'idea della morte e faccio finta che la malattia non esiste? Oppure decido di vincere la morte? Io decido con l'anima, perché solo l'anima ed il cuore mi danno l'ispirazione per comporre musica come ho fatto per 50 anni. Faccio brevemente i conti e da quanto mi dicono i dottori riesco a prevedere con uno scarto minimo la data del mio decesso. Pensate che riflessione. E fisso l'uscita del mio nuovo ed ultimo lavoro per l'8 gennaio 2016, il giorno in cui compirò 69 anni. Lavoro giorno e notte. Ho tempo per comporre, per perfezionare, per interpretare, per registrare in studio e per fare i video. Lo faccio il prima possibile perché non voglio che dal mio volto si possa intravedere la morte che beffarda sta falciando nel mio corpo senza che io possa difendermi. Ma io ti sfido, morte, e come se ti sfido? Ho sfidato e vinto il mondo bigotto degli anni 70 con la fierezza dell'ambiguità. Ho amato uomini e donne. Sono stato uomo, donna, alieno e alla fine un corpo celeste. Cosa puoi tu, morte, contro la mia eternità, la mia genialità, la mia follia, la mia creatività, la mia musica che vivrà per sempre? Io sono Lazzaro, dilaniato dalle cicatrici. Morirò nel corpo, ma vivrò in eterno attraverso la mia musica. Ho vissuto abbastanza per ricevere gli auguri di buon compleanno al quale pensavo di non arrivare, per vedere pubblicato il mio album. Sono sopravvissuto all'8 gennaio, è morto il 10. E tu, mia cara assassina, hai perso. Pensa solo che se tu non avessi bussato alla mia porta, le mie opere sarebbero state 24. Invece ora, grazie a te, sono 25. Sai, io sarò libero proprio come un uccello. Questo è quello che ha scritto David Bowie prima di morire. È morto, come dicevo, 2 giorni dopo aver scritto le ultime righe di questa lettera, di questa eredità, non so come chiamarla. Beh, che dire, non possiamo negare che quest'uomo abbia riflettuto sul significato della vita. È ovvio che lo ha fatto, ma a cosa lo ha portato la sua riflessione? Qual è stata la conclusione che ha tratto? Sicuramente non ad avvicinarsi a Dio. Non lo ha portato ad avvicinarsi a Dio. Non lo ha portato a cercare il buon pastore. David Bowie era una pecora smarrita che seguiva le proprie vie e le ha seguite fino alla morte. A meno che negli ultimi istanti di vita il Signore non gli abbia concesso la grazia di ravvedersi e non lo abbia salvato, non so in quale modo, però questo è quello che abbiamo noi oggi. La Bibbia dice: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E non veniamo giudicati in base a ciò che abbiamo fatto in questa vita di buono o in base a ciò che lasciamo in questo mondo, no? Anche se magari la musica di David Bowie rimarrà nella storia non si sa per quanti anni ancora, perché l'opera sopravvive a colui che l'ha ideata, che l'ha composta, che l'ha fatta. Però l'artista, l'essere umano, non c'è più. Non c'è più. Lui non è immortale, forse la sua opera sì, ma lui come noi del resto non lo è. Nel momento in cui ci presenteremo davanti al Creatore, le nostre buone opere, le nostre buone intenzioni, i nostri meriti terreni non avranno alcun valore, non avranno alcun valore. Sapete perché? Perché Dio giudicherà con i suoi standard, con il suo metro di misura, non giudicherà con il nostro che si allunga o si accorcia a secondo di come ci fa comodo, giudicherà con il suo metro di misura. E non c'è nessun essere umano che possa reggere davanti al giudizio di Dio. La Bibbia ci dice che quando saremo davanti al giudizio di Dio, chi andrà davanti a Dio al giudizio cadrà sulle ginocchia e non riuscirà ad aprire bocca. Quindi non ci sarà nemmeno la possibilità di tentare una difesa, per quanto vana possa essere. Nessun essere umano può reggere il giudizio di Dio. Ecco perché Gesù è venuto sulla terra, e torniamo sempre lì, a Gesù. Ascoltate quello che dice lui stesso, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, verso 24. Gesù dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che notizia questa mattina! Che notizia! Tutti noi, anche io e te, siamo trasgressori. Siamo peccatori, siamo trasgressori della legge di Dio, del nostro Creatore. Per questo meritiamo una sola cosa, il castigo, come abbiamo letto qui in Isaia. Meritiamo il castigo e la separazione eterna da Dio. Ma il Signore, nella sua misericordia, ha mandato suo Figlio Gesù a morire sulla croce proprio per darci una possibilità di salvezza. Al posto mio e al posto tuo, Gesù è morto sulla croce. Avremmo dovuto essere noi inchiodati su quella croce per il nostro peccato, per la nostra colpa, per non aver creduto, per non aver riconosciuto nel Signore il Dio dell'universo, il Dio creatore di ogni cosa, per non averlo amato. Invece Dio ha avuto misericordia e ci ha voluto dare una speranza in Cristo Gesù. Tutte le nostre colpe Dio le ha imputate a Lui. Noi non avremmo mai potuto pagare quel prezzo, perché c'era un prezzo, da pagare per la nostra salvezza. Ma noi, l'essere umano, non è in grado di pagarlo, non può. Per questo che Dio ha mandato Gesù Cristo, suo Figlio, a morire sulla croce, l'agnello perfetto. Perché il senso di giustizia di Dio è talmente forte, talmente radicato, talmente al di sopra dei nostri pensieri, che è quasi incomprensibile, che doveva comunque qualcuno essere condannato per questi peccati, e l'unico che poteva subire quella condanna era Gesù. E in Gesù il senso di giustizia di Dio è stato soddisfatto. Ed è questo il fatto sul quale voglio invitarti a riflettere oggi, e concludo. Che cosa farai di questa verità che Dio ti ha messo davanti agli occhi oggi? Te ne andrai via di qui senza farne stima alcuna, come abbiamo letto che facevano quegli uomini in Isaia? Ignorerai il fatto che Gesù è venuto sulla terra ed è morto sulla croce a causa delle tue iniquità e del tuo peccato? Per dare a te la vita? Non ti rendi conto di essere una pecora smarrita che ha bisogno del buon pastore? Spero proprio che questa verità questa mattina non ti sia arrivata solo agli occhi o alla mente, ma anche e soprattutto al cuore. Perché se è arrivata lì, se il Signore ti ha parlato, allora c'è speranza. Rifletti su queste verità, rifletti, è importante, è una questione di vita o di morte. Chiedi al Signore di farti comprendere, di avere pietà di te. Chiedigli di perdonare il tuo peccato e di salvarti. Non andare via come hanno fatto quegli uomini che, vedendo Gesù sulla croce, pensavano addirittura che fosse colpito e umiliato da Dio, perché aveva fatto chissà cosa, perché non era gradito a Dio. Non fare come quegli uomini. Se vuoi, poi possiamo fermarci a parlare. Se hai bisogno ancora di chiarimenti, se vuoi fare domande, se il Signore ti ha parlato, possiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo perché quello che abbiamo visto nella tua parola questa mattina è meraviglioso, perché ci hai dato una speranza in Cristo Gesù. Perché noi che non avevamo nessuna speranza, Signore, di salvarci per noi stessi, da noi stessi, con i nostri meriti, con le nostre buone opere, o con qualsiasi altra cosa o modo. Hai visto la nostra pochezza, Signore, hai visto la nostra situazione disperata, hai visto che eravamo perduti, non avevamo speranza, e così hai avuto pietà, hai avuto misericordia. E vogliamo ringraziarti, oddio, per il fatto che Gesù è venuto su questa terra e ci ha dato una speranza. Ti prego per ognuno di noi questa mattina, Signore, che possiamo non sottovalutare, ma rivalutare, o forse valutare per la prima volta, questo grande miracolo, questo grande gesto d'amore, Signore, che tu hai fatto nei confronti dell'uomo. Ti ringraziamo per i meriti di Cristo Gesù. Amen.